6 di sera.
È per certi versi una giornata storica per lo sport ticinese. Proprio in questi istanti si sta giocando l'ultima partita di calcio del Lugano a Cornaredo, quello che è stato per 75 anni lo stadio dei bianconeri e che ha anche ospitato una sfida dei mondiali del 1954. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. In Medio Oriente si sono riaccese le tensioni tra l'Iran e i paesi del Golfo. Oggi un drone si è schiantato vicino alla centrale nucleare degli Emirati Arabi Uniti. A questo si somma lo stallo attorno allo stretto di Hormuz. La situazione ha ripercussioni, lo sentiremo in un reportage, anche negli Stati Uniti. Il problema sono i fertilizzanti che hanno raggiunto costi proibitivi. Vi proporremo poi un approfondimento sul cancro colon rettale, una malattia in aumento tra i pazienti sotto i 50 anni e che un recente studio associa a un pesticida. Con un medico esperto parleremo di prevenzione, di diagnosi e di cure. Poi ci occuperemo dello stato di salute dei dialetti nella Svizzera italiana, sì, ma soprattutto in Romandia, dove il patois è davvero una rarità e dove è nato un progetto per salvaguardarlo.
Nous, on a une association du patois qui compte environ 150 personnes. C'est pour ça que cette plateforme intercantonale est fantastique. Puis après, vous pouvez continuer à développer vous-même.
La voce di Nicole Jeton-Hermain è presidente degli Amici del Patois Vaudois. Questo era il sommario di 6 di sera. Tutto è pronto, possiamo iniziare. Partiamo collegandoci in diretta con lo stadio di Cornaredo, dove si sta giocando la partita di Super League tra Lugano e Basilea, che è l'ultima partita stagionale per i bianconeri, ma soprattutto è l'ultima partita del Lugano in questo stadio. A Cornaredo per noi c'è Marcello Ierace. Marcello, per prima cosa ti chiedo che clima si respira, che clima si sta respirando.
Beh, è un clima misto di festa e commozione, direi, perché ricordiamolo, innanzitutto c'è il fatto sportivo. Il Lugano si sta infatti giocando la partecipazione alla prossima Conference League e attualmente il risultato, quando siamo al 74esimo minuto, quindi manca poco più di un quarto d'ora alla fine, è di 4-0 a favore della squadra di Crocitorti sul Basilea, e quindi la missione sarebbe più che compiuta. Ma chiaramente tutti sanno che oggi è anche un momento storico, l'hai detto, perché vi si chiude un capitolo lungo ben 75 anni e infatti c'è il pubblico delle grandi occasioni che in questo momento ha festeggiato addirittura il gol del 5-0. Se non andiamo sbagliati, no, invece siamo ancora fermi su 4-0. Comunque dicevamo, infatti c'è il pubblico delle grandi occasioni, oltre 5.000 persone, e vi farei sentire qualche suono che ho raccolto proprio prima del fischio iniziale.
E sì, e adesso andiamo a scoprire chi porterà la casacca in quest'ultima partita qui a Cornaredo della prima squadra bianconera, il nostro Football Club Lugano.
Angelo Renzetti, che effetto fa pensare che questa è l'ultima volta che si siede su questo seggiolino?
Per una parte è un effetto, diciamo, è una parte della mia vita, perché fare 11 anni a Cornaredo, come li ho fatti io, con sacrifici enormi, quindi è molto toccante. D'altra parte sono contento di aver partecipato alla costruzione del nuovo stadio, perché comunque è stato un rally non da poco. Ogni volta che c'era una licenza era una tortura, fin quando ce l'abbiamo fatta, e questo mi inorgoglisce.
Ecco, Marcello, sei riuscito a intercettare anche l'ex presidente Angelo Renzetti. Allora, dicevamo dei 75 anni di vita di Cornaredo, dacci magari qualche immagine di questa lunga storia.
La storia di Cornaredo inizia ufficialmente il 25 novembre 1951, quindi esattamente 75 anni fa, con un'amichevole tra Svizzera e Italia davanti a 32.500 persone. Finì 1-1 con gol del chiassese Pucci Riva e pareggio di Giampiero Boniperti. Addirittura si arriveranno a 35.000 spettatori per l'unica partita giocata qui dei mondiali del 1954, e fu un Italia-Belgio 4-1. Poi tante altre partite giocate, alcune epiche contro il Barcellona in Coppa delle Coppe nel 1968, contro l'Udinese in amichevole nel 1983 con 5 gol di Zico, o l'1-1 con l'Inter in Coppa UEFA nel 1995 con rete da calcio d'angolo di Edo Carrasco. Ma non solo sport, due eventi su tutti hanno segnato la storia di questo stadio. Quando il 12 giugno 1984 ci fu la visita di Giovanni Paolo II e poi il 17 agosto del 2021 con le esequie del sindaco Marco Borradori. Tornando però al calcio, ho chiesto prima della partita a due ex bandiere bianconere di regalarmi qualche ricordo. Karl Engel, portiere e poi allenatore del Lugano, che ha però esordito a Cornaredo da avversario, e appunto Edo Carrasco, letteralmente cresciuto in questo stadio.
Qual è il suo primo ricordo di Cornaredo?
Una partita di Coppa Svizzera contro l'FC Lugano con un famoso Vincenzo Brenna. Abbiamo vinto, quindi questo è stato il primo impatto.
Lei ha dei ricordi da giocatore e da allenatore. Che differenza c'è?
Da giocatore non mi sono sentito bene, perché il pubblico lontano, un campo molto grande, e quindi mi sentivo un po' da solo, abbandonato. Da allenatore si sentiva effettivamente poche persone che erano presenti e davano anche consigli all'allenatore.
Edo Carrasco, invece, chiedo qual è il suo primo ricordo di Cornaredo.
Era il 1980, avevo 7 anni e mezzo, la prima partita era un allievo e il mio difensore terzino sinistro era 20 centimetri più grande di me, Alessandro Minelli, ed è stata la prima volta che ho toccato questo campo storico.
Lei è cresciuto qua in questo campo, è diventato grande, è diventato adulto, è diventato un professionista. Cosa ha rappresentato per lei questo luogo?
Beh, Cornaredo è stato anche casa per me, gli odori, i custodi li conosco tutti, i miei compagni di crescita, per chi è nato a Lugano, chi è cresciuto come me qui dentro, abbiamo visto passare sudore, campi di tutti i tipi, il cambiamento dello stadio, la tribuna Montebre nel 93 quando c'era anche Carlo allenatore, la prima partita, è stato veramente un'evoluzione fantastica, ma è un pezzo di casa che devi ristrutturare, che cambia, e in ogni caso che ti lascia un ricordo piacevole dentro.
Qual è stato il momento più bello, il suo ricordo più bello in questo luogo?
Oh, ci sono tanti, non saprei dire quale, perché effettivamente mi ha formato anche per il periodo dopo calciatore. Ho imparato la lingua italiana, che non avevo nessuna idea, nuove culture, è tutto collegato col calcio e automaticamente col Cornaredo.
Edo Carrasco, invece, credo che lei un ricordo speciale in particolare ce l'ha.
Esatto, è la vittoria con gli over 40 di Coppa Svizzera, sto scherzando. No, evidentemente la partita con l'Inter, dove finalmente per una volta abbiamo sentito il pubblico, perché c'erano tutte le tribù, non c'era dispersione, lì vivevi veramente lo stadio, e l'augurio per la nuova IL Arena, che ci sia veramente una passione diversa. Però abbiamo fatto veramente delle bellissime cose, abbiamo fatto l'anno precedente, abbiamo giocato contro il Real Madrid, non l'abbiamo potuta giocare in casa, ecco, una cosa che adesso non succederà più, le partite di Coppa le possiamo giocare in casa. Sono stati anni veramente belli che hanno lasciato sicuramente un segno indelebile dentro.
Era un contributo di Marcello Jerace in diretta da Cornaredo, con cui ci collegheremo ancora tra una ventina di minuti per capire come si sarà conclusa la partita, per avere il risultato finale. Ecco. Ora passiamo alla cronaca internazionale con lo stallo attorno allo stretto di Hormuz che non si sblocca, le tensioni tra Iran e i paesi del Golfo che si riaccendono. Allora, Chiara Savi, oggi un drone si è schiantato vicino alla centrale nucleare degli Emirati Arabi Uniti.
Sì, un attacco al perimetro esterno dell'impianto atomico di Barak ha provocato un incendio che non ha però interferito con i reattori. Non si segnalano livelli anomali di radioattività, anche se l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica si è detta preoccupata per un'intensificazione di attacchi militari vicino alla centrale. Le autorità emiratine riportano che nelle ultime 24 ore ci sono stati oltre 160 droni in volo vicino all'impianto, e quanto accaduto oggi è l'ultimo episodio di una serie di attacchi via cielo denunciati dagli Emirati, che accusano l'Iran di non rispettare il cessate il fuoco annunciato l'8 aprile scorso.
Chiara, veniamo allo stretto di Hormuz, che è il punto sensibile della crisi tra Teheran e Washington. Il blocco iraniano di petroliere e imbarcazione è ancora in atto.
Il passaggio per lo stretto rimane sotto controllo della Repubblica Islamica, che decide cosa far passare oppure bloccare. Quindi un blocco che non vale per tutti, ad esempio negli scorsi giorni durante la visita di Donald Trump a Pechino quando ha incontrato Xi Jinping, c'è stato un gran movimento di petroliere cariche di greggio che sono state fatte transitare per Hormuz dirette in Cina. Il regime iraniano nelle ultime settimane aveva ventilato di introdurre dei pedaggi che però sono illegali secondo il diritto internazionale del mare. E allora si escogita un cambio almeno nella forma, in quanto Teheran sta introducendo delle polizze assicurative marittime contro le minacce a Hormuz. Un'assicurazione è più accettabile di un pedaggio, ma la sostanza rimane quella: per passare si paga il regime iraniano. Un meccanismo che escluderebbe navi commerciali legate agli Stati Uniti e ai suoi alleati, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Fars, beneficiano del sistema le parti che cooperano con l'Iran e ci sarebbero contatti in corso con non specificati paesi europei.
Va detto qualcosa per quelle imbarcazioni bloccate da decine di settimane?
Certo, sarebbero circa 20.000 i marinai attualmente bloccati nel Golfo Persico. Ci sono marittimi imbarcati dalla fine di febbraio, da quando è iniziato il conflitto. Le loro condizioni di vita sono estremamente difficili, trapelano poche testimonianze perché gli armatori gli hanno vietato di comunicare con i media. C'è chi non ha internet e non può nemmeno contattare la propria famiglia.
Questa è la cronaca con Chiara Savi, ma il problema non riguarda solo il carburante. La chiusura dello stretto di Hormuz sta infatti colpendo anche il mercato dei fertilizzanti in tutto il mondo. Quasi il 70% degli agricoltori negli Stati Uniti ha difficoltà a reperirne e quello disponibile ha raggiunto prezzi proibitivi. Centinaia le aziende ad un passo dalla bancarotta e, avvertono gli esperti, presto gli effetti si faranno sentire anche nelle tasche dei consumatori. Sentiamo l'approfondimento dal nostro collaboratore dalla California, Cristiano Valli.
We're buying nitrogen right now and it's 40% higher than it was, you know, 2 or 3 months ago, but before the conflict, let's just say that.
We're probably going to go without that particular nutrient.
Compriamo fertilizzante azotato, è circa il 40% più caro di 2-3 mesi fa, prima della guerra. Quest'anno non useremo l'azoto, non siamo i soli. Costava $350 per tonnellata, ora circa 600. Abbiamo già pagato molte spese in anticipo, ma è inevitabile, i prezzi saliranno per tutti.
Today that number is balancing around $600.
We've got a lot of our inputs paid for, but I'm afraid we're going to be looking at some elevated prices for a while.
Russell Gerner ha una fattoria appena sud di San Antonio in Texas, Lance da Benton in Oklahoma, Matt Benning e Steve Frostick, coltivatori di terza e quarta generazione in Louisiana. Hanno le stesse risposte che abbiamo sentito un po' dappertutto nel centro-sud rurale degli Stati Uniti la scorsa settimana. Quando si parla della crisi degli agricoltori si pensa a un calo delle vendite, ma in realtà a incidere, a ridurre centinaia di imprese agricole sul lastrico è l'aumento delle spese. La risposta del governo è che possono resistere. L'80% delle aziende, dicono, ha acquistato al prezzo dell'anno scorso. La realtà è differente.
There's people saying, well, there's 80% of the fertilizer has already been purchased for this year's crop. Even if 80% is pre-purchased and the other 20% goes up 50% or...
Anche se hai già acquistato l'80% del fertilizzante e il rimanente 20% raddoppia di prezzo, è comunque un costo che non possiamo assorbire. Operiamo in perdita, siamo in perdita da 2 anni, non ci sono margini con queste spese.
We didn't break even the last 2 years.
There are no margins. They appear to be zero at this point.
Non è una crisi nuova, questo è l'equivoco, ci spiegano. Sono anni che facciamo fatica e questo è un colpo di grazia.
Frustration might be a little bit of a strong word. There's maybe anxiety even before the conflict. You know, let's be honest about it. Tariffs have...
C'è ansia per la situazione, non siamo tranquilli, siamo onesti, non è solo la guerra, sono anche i dazi. Non è tanto che coi dazi non si vende, è che i costi sono andati alle stelle. Un terzo dei fertilizzanti passavano dallo stretto di Hormuz, ma c'è anche un problema di produzione. Tra gli impianti distrutti nel conflitto ci sono i siti di produzione, ma anche quelli per la raffinazione di ciò che si usa per produrre i fertilizzanti, come il gas naturale e lo zolfo. L'aumento dei prezzi è nell'ordine del 40-50%. al mese.
When that happens, farmers have to make choices. They plant less crops, they apply less fertilizer, or they switch the crops that they plant. All of those have long-term effects.
Quando questo accade, si deve fare una scelta: seminare meno, usare meno fertilizzante, cambiare coltivazione. Ognuna di queste scelte ha effetti a lungo termine. Amy Scott lavora alla Camera di Commercio di Austin. Ci racconta di come gli effetti non saranno reversibili per mesi, anche se il conflitto venisse risolto domani. Stiamo parlando di conseguenze a lungo termine che ora colpiscono l'agricoltura, presto colpiranno i consumatori.
Alongside a lot of countries that are food insecure could also be affected.
Stiamo tenendo sotto controllo tutti i principali indicatori, conclude. Al momento gli effetti sono per chi produce, ma con il solo aumento del prezzo di combustibili ed energia ci stiamo preparando a uno scenario in cui tra pochi mesi negli Stati Uniti fino a 45 milioni di persone potrebbero avere difficoltà a mettere il cibo in tavola.
Will increase the number of people experiencing acute food insecurity by up to 45 million depending on the duration of the war, and those impacts could spike within a few months. So it takes a few months for the impacts of high energy prices.
Chiudiamo questa finestra sulla cronaca internazionale, apriamone una su un problema sanitario, perché il cancro colon rettale è in rapido aumento tra i pazienti sotto i 50 anni. In Svizzera lo screening di prevenzione è consigliato a partire da quell'età, dai 50 anni. Ora uno studio pubblicato sulla rivista Nature e condotto da un gruppo di ricercatori spagnoli ha dimostrato un possibile legame tra un pesticida considerato sicuro e i casi di tumore nelle persone più giovani. Ne parliamo con Camilla Camponovo. Camilla, che cosa ha osservato questo studio?
Lo studio ha osservato che le persone che sono state esposte all'erbicida picloram usato dagli anni 60 avevano maggiori probabilità di sviluppare precocemente, cioè prima dei 50 anni, il cancro colorettale. Analizzando il DNA di questi pazienti si è notato che i segni epigenetici presentati erano compatibili con una maggiore esposizione a questo erbicida utilizzato in tutto il mondo. Gli autori dello studio hanno mostrato come il pesticida potrebbe favorire lo sviluppo del tumore attraverso meccanismi biologici differenti a quelli classici. Questo carcinoma è il terzo tipo di tumore più diffuso e la seconda causa più comune di morte per cancro. Se da un lato i casi tra le persone di età inferiore ai 50 anni sono in diminuzione, ecco che quelli tra i giovani adulti sono in grandissimo aumento, e parliamo di circa una persona su cinque a cui viene diagnosticato il tumore del colon rettale. Tra i fattori di rischio già noti da tempo c'è ad esempio la dieta, lo stile di vita, se una persona fa esercizio fisico o meno, l'esposizione al fumo, eccetera, e anche il livello di istruzione. Ora a questi si aggiunge anche questo nuovo fattore di rischio riscontrato appunto tra i giovani adulti.
E come hanno fatto i ricercatori a risalire proprio a questo erbicida e indicarlo come fattore di rischio?
Hanno confrontato i tumori nei pazienti di età inferiore ai 50 anni con quelli di età superiore ai 50 e hanno osservato che l'esposizione al pesticida picloram rappresentava un fattore determinante nell'insorgenza precoce del tumore colorettale. L'erbicida in questione viene usato, come dicevo prima, in tutto il mondo per eliminare piante legnose e arbusti, lasciando spesso intatte le erbe. In passato non era considerato particolarmente pericoloso e la sua cancerogenicità è tuttora oggetto di dibattito, e soprattutto dopo la pubblicazione di questo recente studio. Gli autori hanno infatti riportato che il picloram può alterare il funzionamento di geni chiave coinvolti in processi biologici essenziali. Il picloram è un pesticida regolamentato, la sua vendita e il suo utilizzo possono richiedere delle autorizzazioni specifiche.
Queste dunque le spiegazioni di Camilla Camponovo. Noi approfondiamo la questione con un esperto, un medico specializzato in oncologia, è Dimitrios Christoforidis dell'ente ospedaliero cantonale, lo ha intervistato Laura Dick.
non è mai solo una sostanza che provoca un tumore, è un insieme di fattori di rischio, però ognuno di questi fattori ha un peso. È chiaro che più cumulo fattore di rischio, più facilmente rischio di avere un tumore.
Lo specialista Dimitri Christoforidis non è sorpreso dai risultati della ricerca. Queste sostanze, spiega, sono autorizzate ma sulla base di studi relativamente brevi e condotti sugli animali, senza ulteriori analisi specifiche che riguardano i tumori. Anche un erbicida può dunque risultare tra i fattori a rischio. Bisogna però fare attenzione anche alla sedentarietà, all'alimentazione, più fibre, meno carne processata e meno alcol, ma anche al fumo e al sovrappeso. Anche in Svizzera, come a livello mondiale, quello del colon retto è uno dei cancri che appare più di frequente. Anche in Svizzera, e lo dimostra un recente studio dell'Università di Ginevra in collaborazione con gli ospedali universitari, la popolazione al di sotto dei 50 anni registra un aumento dei casi, nello specifico il 20% in più rispetto a 40 anni fa.
Il rischio globale per una persona durante la sua vita di sviluppare un tumore del colon retto è circa di 5%. Quindi un aumento di 20% vuol dire che dal mio rischio di 5% passo a 6%. Quindi un aumento che sembra significativo, che lo è, però nei valori assoluti rimane una cifra bassa.
Intervenire subito è la cosa più importante. In alcuni paesi, come gli Stati Uniti, si è deciso di abbassare l'età consigliata per esami regolari a 45 anni. In Svizzera, al momento, è a partire da 50 anni.
Credo che il messaggio più forte è che effettivamente lo screening è estremamente efficace a prevenire il tumore, perché con una coloscopia o un test di sangue occulto nelle feci si possono trovare dei polipi. Trovando il polipo io posso eliminarlo subito, quindi evitare che diventa tumore. Trovando anche forse un tumore a uno stadio precoce, posso curare il paziente a più di 95% dei casi. Se lo trovo a uno stadio più avanzato, allora la probabilità di cura si abbassa in modo molto significativo.
Ci sono però altri aspetti importanti da considerare. Uno screening al di sotto dei 50 anni è consigliato, ad esempio, a chi ha già avuto casi precoci in famiglia di cancro colorettale. Altri segnali non devono essere ignorati: dolori addominali persistenti, una perdita di peso inspiegabile, perdite di sangue, casi sospetti di stitichezza o diarrea sono da segnalare al medico.
Cambiamo completamente tema ora. Vi chiedo una cosa, vi chiedo di indovinare di che lingua si tratta.
Devezo lo patois pour ça que mon père grand le devait avoir ce bain. Adam, il pensait que l'était bain, que pouge de devesa ce bain.
Quello che avete sentito è dialetto vodese. Se nella Svizzera italiana è ancora normale sentire al bar o in strada alcune discussioni in dialetto, non è il caso in Romandia, soprattutto nel Canton Vaud. E allora, per non perdere i vari patois delle regioni romande, la scorsa settimana i servizi della cultura di Vallese, Friburgo, Giura e Vaud hanno lanciato una piattaforma online dedicata proprio alla salvaguardia e alla valorizzazione dei dialetti. Aaron Guidotti ne ha parlato con Nicole Jaton-Hermann, che è presidente degli Amici del Patois Vaudois.
Nous, on a une association du patois qui compte environ 150 personnes.
La nostra associazione dedicata al dialetto conta circa 150 persone. Non è detto che lo parlino tutte, ma lo capiscono. Il nostro obiettivo ormai non è più quello di far parlare le nuove generazioni. Oramai è impossibile, ma è soprattutto far capire e scoprire tutto ciò che abbiamo in termini di archivi, di patrimonio culturale. Ma purtroppo incontro persone che non sono interessate a far parte di un'associazione, che addirittura tengono per sé il fatto di parlare il dialetto, principalmente per imbarazzo. Non osano dire che parlano dialetto, succede ancora.
Ça existe encore?
Imbarazzo, perché per molto tempo la lingua era percepita come un ascensore sociale. Parlare patois era da poveri, da contadini poco educati. Nicole Jaton-Herman stessa ha scoperto solo in tarda età che suo padre in realtà parlava dialetto e da lì ha voluto saperne di più fino a diventare la presidente dell'associazione.
A casa di mio padre, che è morto da tempo, credo che ci fosse anche una certa vergogna nel dire «Beh, siamo una famiglia di contadini». Per quanto mi riguarda, oggi non provo affatto quel senso di vergogna, anzi.
A differenza del Vallese o del Canton Friburgo, dove si può sentire un po' più facilmente parlare il patois della regione, nel Canton Vaud è praticamente impossibile. Come impossibile dire quanta gente parli ancora dialetto in Romandia, e dal nuovo sito internet patoisromand.ch capiamo perché. Con un po' di ironia si spiega che statisticamente è impossibile determinarlo, perché per loro natura le statistiche hanno un margine di errore del 3% e chi parla patois oggi si trova proprio dentro quel margine di errore.
Ecco perché questa piattaforma intercantonale è fantastica, perché tutti avranno accesso al dialetto e, contrariamente a quanto si dice, non è per gli anziani, anche perché di anziani nati e cresciuti con il dialetto non ce ne sono più molti. Ci sono invece dei giovani che vogliono ritrovare le proprie radici, ritrovare un'identità in questa mondializzazione dove non siamo più nulla. Quindi penso che lì si possano ritrovare molte cose. Ci sono anche delle lezioni che si possono seguire. Insomma, è un modo per avvicinarsi al dialetto e poi, se interessa, continuare da soli.
E seguendo uno dei corsi proposti, la prossima volta che volete zittire qualcuno, potrete dire:
ecco, ma ci sono delle similitudini con il dialetto nella Svizzera italiana o in Ticino? Ne abbiamo parlato con Paolo Ostinelli, che è direttore del Centro di Dialettologia di Bellinzona. Il punto di partenza è appunto lo stato di salute dei dialetti in Svizzera, dando per scontato che il più in forma, il più diffuso è, oserei dire senza discussioni, lo Schweizerdeutsch.
Se in ambito germanofono, insomma, i dialetti alemannici sono comunque usati ancora in tanti ambiti della comunicazione, non soltanto familiare, in altre regioni linguistiche la quota è molto più bassa. Vale per la Svizzera italiana, ma vale soprattutto in misura ancora maggiore per la Svizzera romanda, dove i patois sono pochissimo parlati.
Se dobbiamo paragonare un po' la situazione tra Romandia e Ticino, chi è messo meglio nella salvaguardia tra i due dialetti e vede delle differenze un po' tra le due regioni?
Sì, ma più che salvaguardia direi appunto l'uso della lingua in fondo. Ecco. La salvaguardia è qualcosa che nasce dalla trasmissione da una generazione all'altra. Qualche decennio fa, nella seconda metà del Novecento, c'è stato un momento in cui il dialetto era percepito come qualcosa da superare in qualche modo e in parte era anche stato stigmatizzato per motivi di prestigio, per motivi anche legati a convinzioni secondo cui magari il parlare in dialetto avrebbe impedito poi ai bambini di acquisire correttamente l'italiano. È una fase che è passata, però ha lasciato qualche traccia. Oggi nei dati statistici abbiamo qualche riscontro che ci dice che nella Svizzera italiana un quarto della popolazione circa parla comunque ancora il dialetto in ambito familiare, molto meno in altri ambiti della vita come gli ambiti professionali. Nella Svizzera romanda la quota di chi parla il dialetto, il patois, è molto più bassa.
Beh, 80, diciamo 100.000 persone che nella Svizzera italiana, in Ticino, parlano quello che immagino sia il dialetto della ferrovia. È un dato comunque importante, ecco.
Sì, è comunque una quota non trascurabile. Poi è vero che bisogna intendersi su cosa si dice quando si parla di dialetti. Il dialetto parlato da noi, insomma, dalla nostra generazione, tende ovviamente ad assimilarsi a qualcosa di unitario. Non si parlano più, o pochissimo, quelle varietà dialettali locali che hanno contraddistinto per secoli probabilmente il panorama anche dialettale nella Svizzera italiana.
Siamo in un'epoca di sovranismi, ecco, e in Svizzera tedesca l'abbiamo visto comunque nello Schweizerdeutsch imporsi anche per una sorta di differenziazione rispetto alla Germania. In Svizzera italiana è un progressivo calo o a un certo punto il dialetto ha ripreso un po'? Com'è a livello statistico?
Il calo nella Svizzera italiana è fisiologico, insomma. Poi qua e là risorgono o riemergono degli usi del dialetto che magari non sono neanche stati o previsti o in certi ambiti del linguaggio giovanile, in certi ambiti del linguaggio a volte anche legato a media non tradizionali. Ecco, ci sono quelle che alcuni linguisti chiamano delle risorgenze, che però in realtà non è che portano a una rinascita, diciamo, del dialetto in senso assoluto. Fenomeni che in qualche modo rendono conto di come il dialetto venga ancora percepito come un codice di comunicazione valido per alcuni ambiti, magari non quelli tradizionali, non quelli generalizzati, ma comunque ancora riconosciuti.
Queste le spiegazioni di Paolo Ostinelli, direttore del Centro di Dialettologia di Bellinzona. Ora, prima di chiudere, torniamo a Cornaredo o a Cornaret, visto che siamo in tema, per vedere come si è conclusa la partita tra Lugano e Basilea, partita che, lo ricordiamo, è l'ultima giocata da Lugano in questo stadio dopo 75 anni di attività, e ritroviamo in diretta Marcello Ierace. Allora, Marcello, com'è finita la partita?
Beh, possiamo dire che la storia di Cornaredo si è chiusa come meglio non poteva. Il Lugano ha battuto 4-0 il Basilea e chiude così il campionato al terzo posto in classifica. In questo momento c'è la tribuna che sta salutando Mattia Bottani alla sua ultima partita con Lugano. Dicevamo, terzo posto in classifica, che significa fase di qualificazione della prossima Conference League, e per i bianconeri è la quinta partecipazione consecutiva alle coppe europee, e soprattutto sarà la prima che Lugano potrà giocare davvero in casa dopo anni di esilio oltre San Gottardo per l'impossibilità di utilizzare Cornaredo in questo contesto europeo.
Ecco, in casi del genere di solito ci sono invasioni di campo e tifosi che provano a portare via qualche ricordo, in questo senso come sta andando?
Beh, no, direi che il pubblico sta rispettando l'invito dello stesso club, che ha chiesto di non portarsi via pezzi dello stadio e soprattutto di non rovinare il campo, perché infatti nelle prossime settimane ci saranno altre partite in programma. Qui c'è la finale di Coppa Ticino Signori, giocherà anche il Rapid e chiuderà poi la stagione Lugano femminile. La festa vera e propria di addio a Cornaredo è invece prevista per il 4 giugno, dove la popolazione potrà salutare lo stadio con un picnic sull'erba. E poi arriveranno le ruspe, inizieranno i lavori di smantellamento delle strutture ancora rimaste, in particolare della tribuna principale, da dove mi trovo in questo momento io, e si farà spazio al completamento del polo sportivo ed eventi, il PSE. Da Cornaredo a questo punto direi che è davvero tutto, e per l'ultima volta vi ricedo la linea.
Era Marcello Ierace in diretta appunto da Cornaredo, partita di cui parleranno tra poco anche i colleghi dello sport. Da parte mia per 6 di sera è tutto, l'edizione di oggi è stata preparata con Veronica Alippi. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini parlerà di Mortori, il nuovo progetto di Aris Bassetti, fondatore della band ticinese dei Peter Kernel. La linea passa appunto ora allo sport. Da parte mia, buona serata, a domani.